Ehi, grandi! Abbiamo un segno importante!
I vostri culetti meritano tenerezza!
Tutti ne abbiamo bisogno!
Capito?
Dandoti un mondo di tenerezza!
One Podcast.
Se dovesse diventare trending sui social che bisogna usare l'asterisco, noi cosa facciamo? Perché in italiano l'asterisco non è corretto.
Si scrive, si twitta una porcata e poi si dice no, ma stavo scherzando.
Ah, ok, mi dissocio.
Esatto. Il fatto che ci siano degli argomenti che diventano tabù, secondo me è sbagliato.
Il principio per cui si gode molto nello sfogare la rabbia sugli altri esiste.
Sai già che ci sono persone che su alcuni argomenti non sono disposte ad ascoltare.
Cioè, se tu non parli di una cosa, di un problema, non lo metti al centro di un confronto con un altro essere umano, salterà fuori molto più forte.
C'è la percezione che alcune categorie non siano sullo stesso piano degli altri. Su questo non puoi scherzare, perché io non ho i tuoi stessi diritti.
Questo è DJ Viral. Viral nel senso felice della parola. Io sono Watt.
E io sono Kendrick Lamarta. Insieme esploriamo la positività.
Quella bella.
Assieme a persone che colorano la storia contemporanea.
La cultura di adesso. Scopriamo alcuni dei personaggi più influenti e virali di ieri e di oggi, mentre ci immaginiamo come potremmo essere un giorno.
Please enter your password.
Creatività, arte e nuovi lavori.
Scuola, internet, culture, moda.
E tutto quello di cui
non possiamo ancora dirvi niente, ma DJ Vaira. Alzi la mano chi vorrebbe dire tutto in questa epoca in cui tutti dicono che non si può più dire niente. Ah, e senza correre rischi, o quantomeno senza essere vittima in piccolo o in grande della cosiddetta cultura della cancellazione.
Da qualche anno ciclicamente si parla di cancel culture, quella pietra pesantissima che schiaccia, per un periodo o per sempre, chi la spara grossa, soprattutto su alcuni temi. Insulti, tweet equivoci, battute offensive.
Stiamo attraversando un ponte, una transizione verso un pensiero più consapevole, o è questo il pericolo? Pericolosissimo pensiero unico.
Come nell'epico intro di Disclaimer di Guè.
Avvisiamo. Opinionisti del web, influencer, Instagram model, polemici da social network, paladini del politicamente corretto, youtuber e tiktoker diventati rapper, non hateate e non cercate il sangue dell'autore.
L'autore, nel senso di ospite, è Luca Ravenna, uno degli stand-up comedian più famosi di questa generazione. Assieme a lui anche Marco Cartasegna, fondatore di Torcia, uno dei magazine di informazione più influenti per la generazione Z.
DJ Viral, il talk.
In questo podcast affrontiamo i temi più virali di questo periodo storico: ambiente, finanza, TikTok. Questo però è forse l'argomento più rappresentativo della parola virale di questa epoca, cioè il non si può più dire niente. Ladies and gentlemen, Luca Ravenna e Marco Cartasegna. Ciao ragazzi.
Ciao, come
ciao,
stai?
Ciao.
Cioè, va bene, in realtà il fatto che voi siate ospiti di questa puntata è un po' casuale, cioè poteva esserci chiunque, so che la dico male.
No,
nel senso,
se vuoi andiamo via.
No, nel senso che il non si può più dire niente ormai prende un po' tutti quanti, tutte le professioni, però chiaramente nella vostra, insomma, è un grosso titolo da considerare ogni tanto. Nel caso di Marco, con Torcia, un progetto che tra l'altro è nato forse anche un po' sulla scia del non si può più dire niente, perché sai che non si può più dire niente è un periodo 2018-2019, e da quel periodo tendenzialmente che non si può più dire niente.
Sì, come momento storico è nato quello, però forse è nato più come conseguenza del si dicono troppe cavolate, quindi non si può più dire niente. Torcia è nato più per ci sono troppe fake news, troppe informazioni poco attendibili sui social, quindi c'è bisogno di una fonte autorevole. Uh-huh. Cerchiamo di fare informazione fatta bene, soprattutto per i ragazzi, quindi magari un po' staccato da non si può più dire niente, però di non si può più dire niente è molto collegato a tutto quello che facciamo.
Cioè, per partire facili, in quello che fate, nel vostro campo, quanto e come influisce, o meglio, quante volte pensate, dite o vi sentite dire non si può più dire niente?
È una preoccupazione un sacco per i giovani, giovanissimi anche. Mm. Cioè, come ci si rapporta con le parole, penso di rivedere il fatto che hanno molto a che fare con la parola scritta, per quanto digitale, e quindi ci sia il terrore nel momento in cui rimane scritta, che sia internet in generale. Mm-hmm. fa molta più paura, perché quante pirlate si dicono, soprattutto e giustamente quando si è giovani, solo che non rimangono segnate per sempre. Mm. E questa cosa riporti ad avere molta ansia. Detto questo, nel mio mondo Ma in generale penso in Italia, anche in informazione, mi sembra che si possa dire qualsiasi cosa. Anzi, una delle cose che succedono più spesso è che si dice una porcata, o si scrive, si twitta una porcata e poi si dice no, ma stavo scherzando.
Ah, ok, mi dissocio.
Esatto,
mi
dissocio. Quello è molto svilisce un po' il lavoro.
Per questo, per chi fa magari il nostro mestiere, no? Che è considerato un po' più leggero.
Beh, ma anche in politica,
Ah, vabbè,
si tende
politica,
a dire...
lì leggerezza.
Politica, lo spettacolo, anzi quasi è l'opposto.
Sì, cioè, anzi è più la modalità da comico quella che nel nostro lavoro. Noi invece ci prendiamo sul serio, perché quello che diciamo cambierà il modo di pensare del... No, scherzo. Però quante volte succede che uno twitti una porcata perché no ragazzi, dai, non volevo. Ma io mi chiedo sempre, non c'è un filtro nel cervello che ti ferma un attimo e ti dice...
Però è anche brutto, cioè se l'hai detto almeno sostienilo, mantieni il tuo pensiero. La parte peggiore di tutto ciò è il tornare indietro.
Assolutamente,
sui tuoi passi,
assolutamente d'accordo.
Se non hai minimamente... non pensi minimamente di aver sbagliato, invece sei costretto tra virgolette a cancellare, a chiedere scusa, a fare ammenda, e questa è la parte più brutta secondo me,
che però può fare una persona singola, un comico, un politico. Però nel caso di un magazine lì non puoi sbagliare, cioè un magazine non può rischiare di dire la cosa sbagliata.
Non puoi, c'è un'attenzione da parte nostra, di tutto il team, tutta la redazione, a non fare un minimo errore allucinante, molto più secondo me da parte nostra rispetto alle redazioni tradizionali, quelle grandi, che invece si possono permettere degli errori. Noi, parlando da giovani ai giovani, cerchiamo veramente di stare molto molto attenti a quello che diciamo.
Cioè tipo una notizia, quanti passaggi fa? Lo chiedo anche a te nel caso di un monologo, no? Cioè una battuta, una notizia nel tuo caso, Marco, prima di essere inserita nel magazine, quanti passaggi fa? Quante approvazioni mentali deve avere?
Mentali, scritte, tantissime. Ne parliamo tutti insieme tutte le mattine nelle riunioni di redazione, trattiamo gli argomenti. Cioè decidiamo gli argomenti, vediamo come trattarli, e una volta decisi come trattarli poi ha un sacco di passaggi, ogni singola parola viene rivista, perché soprattutto i temi sensibili a quelli della nostra generazione, non so, penso
ambiente, LGBTQ+,
sì, esatto, quelli di cui sentiamo parlare, su quelli hai sempre un mitra puntato alla testa e appena sbagli di una virgola vieni massacrato.
Gli esempi di comici che hanno pestato quella che si chiama in gergo la merda ce ne sono tantissimi.
Bah sì, assolutamente, anche perché poi è retroattiva questo modo di andare a sparare, no? Si va all'indietro a rivedere quello che uno ha scritto in altri tempi. Per quel che mi riguarda, i passaggi di base è uno molto semplice, cioè fa ridere o no questa cosa. Se fa ridere poi si attivano, se non fa ridere si toglie, se fa ridere si attivano invece tutti gli altri. Cioè sto dicendo quello che voglio, lo sto dicendo di modo che sia fruibile. E
cioè la risata giustifica anche un po'...
La mia risata,
la tua risata, esatto, giustifica quello che dici.
Sì, però da lì iniziano gli altri passaggi, cioè cerchiamo di migliorarlo e di dirlo nel modo più fruibile possibile, anche coerente con i tempi che viviamo, perché non è che siccome fai il comico allora puoi sparare, sedere sul palco e dire tutto quello che vuoi. Non è così, devi dire tutto quello che vuoi, ma è coerente con il contesto all'interno del quale ti trovi. Sul palco è un conto, in un libro, in un film, quando c'è un lavoro dietro, un conto sui social.
Cioè tipo in uno spettacolo ti ho sentito dire: sono cresciuto in un ambiente razzista e tuo padre ti dava del terroncello.
Sì, voglia. Quell'ambiente razzista è Milano, semplicemente.
Certo, però questa cosa qua già sei un po'... cioè, vabbè, allora i terroni normalizzati.
Questo è un grande...
Io lo dico chiaramente da meridionale, così anche qui non rischiamo, però ogni volta devi fare il disclaimer di qualsiasi...
Questo è un grande qui pro qua della cultura, secondo me, italiana in generale, cioè che si può scherzare in modo veramente brutale, antipatico sulle origini in Italia, proprio nord e sud, e però ci si rapporta come se fossimo in America con il mondo del razzismo, no? Cioè si perde un po' il fuoco, perché
ci sono un sacco di incongruenze.
Sì, totali, cioè, ma proprio forti, e se riesci ad osservare bene questa cosa trovi un sacco di spunti comici, cioè perché fa bene ed è sano scherzare su chi è di giù in modo molto diretto, e invece ci comportiamo come se fossimo nella East Coast americana, cosa che non siamo, perché non siamo proprio un altro paese, con un'altra cultura, un altro modo. Buona, bella domanda. All'interno di questa cosa si può puoi trovare delle risate.
No, però poi se la vedi, se la leggi scritta, fa un po' paura, no? Cioè viviamo in un periodo appunto in cui puoi scherzare su alcune cose, cioè sembra, cioè, c'è una scala di priorità, no? Di di argomenti, alcuni non li puoi toccare, punto. E come dice Luca, alcuni non sono neanche poi così tanto mainstream, no?
Non è che tanto non puoi toccarli, ma è come li tocchi. Se tu ti sei creato una fama, una credibilità, puoi anche parlare di tutto in realtà, ma dipende dall'approccio che hai verso la cosa. Se tu hai un approccio onesto, trasparente, cerchi di parlare di una cosa, di sviscerarla, di spiegarla senza prendere posizione, allora puoi ancora cercare di, tra virgolette, salvarti. Ci sono degli argomenti su cui ovviamente fare questo è molto più difficile, perché le sensibilità individuali sono molto alterate, diciamo, e quindi puoi cercare di fare questo approccio imparziale di spiegazione, ma su certe cose
no, non farlo,
è più difficile.
Don't try this at all.
Puoi provare, ma sai già che ci sono persone che su alcuni argomenti non sono disposte ad ascoltare. Okay. La pensano in quel modo e non vogliono cambiare idea.
Ok, ti è mai capitato, cioè sicuramente sì, cioè di fare uno spettacolo, durante lo spettacolo l'hai sparata talmente grossa?
Sì, però mi vergogno già io se l'ho detto, una battuta greve. Poi sai cosa, che finché sei sul palco c'è un contesto chiaro, quindi hai sbagliato tu la battuta, puoi recuperare, come dare un colpo al flipper, no? Sbagliato dai, okay, riparti. E se, come diceva prima Marco, hai creato un minimo di credibilità nei 20 minuti, 10 minuti per cui eri sul palco prima, la gente è, secondo me, è ben disposta.
Okay.
Io penso
sempre
che il pubblico sia molto meglio di come viene raccontato e di come spesso anche viene trattato. Detto questo, sì, come dicevi tu, se sei onesto, cioè tu, per esempio, un tema molto complesso tipo l'identità di genere, la sessualità in generale, l'omosessualità, se tu sei onesto, racconti del tuo rapporto con questi temi e non parli della macchietta, non fai la macchietta, io penso che se anche qualcuno ti critica, tu non hai nessun problema, perché sei stato onesto e hai parlato del tuo rapporto.
Ecco, questo è lo step successivo del fatto se poi per te chi ne hai parlato deve essere un problema o meno.
Esatto.
No? Perché prima ti fai tutta una paranoia e cerchi di affrontarlo nel modo più imparziale, più onesto possibile, poi magari lo hai fatto ma comunque susciti critiche, a quel punto sta a te, comico, editore, diciamo, produttore di informazione, dire io comunque ho fatto il mio, l'ho fatto in modo corretto. Non è neanche possibile, secondo me, pensare che tutti siano sempre d'accordo. L'informazione è divisiva per definizione.
Beh, oggi ormai però non tanto, no? Perché insomma, salvo alcuni casi, Torcia lo è, poi alla fine sembra un po', cioè leggi un po' lo stesso titolo dappertutto, tutti politicamente corretti.
Ma perché è molto più facile, è molto più conveniente cercare di stare dalla parte, diciamo, di quello che è il trend. Tu sai già, se fai questo lavoro, che cosa funziona, che cosa non funziona, che cosa suscita critiche dalla maggioranza, che cosa suscita invece approvazione. Però molto spesso andare a fondo di una cosa, spiegarla bene, significa anche magari andare contro la maggioranza, contro quello che era, un esempio, il DDL Zan, che ormai è passato un pochino in secondo piano, se ne era parlato tantissimo nella fine dell'anno scorso, soprattutto. Quello è un tema su cui fare informazione in modo approfondito
era molto complicato,
veramente difficile, veramente difficile, perché ci sono persone talmente che hanno provato talmente tante difficoltà su questo argomento, personali, che hanno sofferto talmente tanto che non vogliono ascoltare, vogliono soltanto una legge, non gli importa poi, sì, vogliono una soluzione, magari la soluzione poi se la vai a vedere nel dettaglio non è neanche buona, o magari sì, ma non gli interessa neanche.
È un passo verso
e gli interessa anche che sia piccolo, lo vogliono fare.
Giusto, ma voi vi sentite in un ponte, cioè immaginando la storia, vi sentite cioè che stiamo attraversando un ponte tra come era prima l'informazione, la comicità, il linguaggio, la grammatica, e stiamo andando verso una direzione, cioè è per voi una fase di transizione?
Ma penso sia per tutti, nel senso che ci pensavo proprio oggi, io nel mio spettacolo parlo del telefono fisso in casa, c'è un pezzo in cui racconto la mia infanzia.
No dai, raccontaci un attimo sto pezzo.
No, racconto di quanto era difficile rispondere al telefono quando sei un maschio di 12 anni, perché la tua voce è uguale a quella di tua mamma, no? Tutti i traumi che... E le donne non hanno idea di quanto sia doloroso questo, no? Da maschio è terribile.
Però poi c'è quel giorno che ti svegli.
Quel giorno e parli come...
E diventi tuo padre.
Esatto. Mentre ci stavo ripensando, dicevo, vedi come comunque un ragazzo nato nel 2000, il telefono in casa, poi inizia ad essere quasi un ricordo per cui ti dice noi non ce l'avevamo, perché il papà, soprattutto c'è la mamma al cellulare.
Nativi digitali.
Però ti identifichi molto con quella cosa, mentre la storia degli ultimi 20 anni nel mondo, grazie al mondo digitale, sembra, cioè il telefono fisso, questi elementi degli anni, diciamo, del Novecento, sembrano sono molto chiari. Quelli degli ultimi 20 anni si mischia tutto quanto insieme. Okay. Ed è un momento di passaggio molto forte per i supporti e per come i supporti diventano forma e contenuto insieme. Quindi un po' sì, però allo stesso modo siamo sempre esseri umani. Quindi,
certo.
Chi lo sa come stiamo cambiando?
Cioè, chissà cosa ci sarà dall'altra parte del ponte.
Io spero che non portino verso dove stanno andando, ad esempio, gli Stati Uniti, no? Che sono un pochino gli innovatori, trendsetter.
Vero?
Dici, però, le due coste degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti di solito sono le due parti a cui mi sa che fai riferimento tu, sono est e ovest, e quello che c'è in mezzo ce lo salutiamo.
Sì, io in realtà dicevo più in generale rispetto, loro settano dei trend e sull'informazione, sulla comicità,
certo,
settano dei trend. Ci sono degli argomenti, ad esempio, su il Me Too, su cui sono stati loro gli apripista, con degli ottimi aspetti, degli ottimi risvolti, cioè il fatto che si è fatto luce su un sacco di schifo che si faceva, ma anche sul fatto che poi ci sono degli argomenti che diventano tabù. Il fatto che ci siano degli argomenti che diventano tabù, secondo me, è sbagliato.
No, ma poi soprattutto diventano tabù e poi spariscono. No, perché di Me Too si è parlato tantissimo e poi...
Sì, ci sono degli argomenti che poi... Beh, quello è un altro discorso ancora, quello è l'interesse delle persone che cala veramente in modo drammatico nel tempo. La guerra in Ucraina, picchi di informazioni, di attenzione, numeri che non potete neanche immaginare su Torcia.
E adesso sta scendendo.
Ma è già scesa, ma di tantissimo, non fa neanche più la metà dell'engagement.
E ma lì come funziona, per spiegarlo a chi non è pratico? Cioè, riducete la quantità di contenuti perché non funzionano, oppure seguite la linea, vogliamo raccontarla, appunto?
Dipende, è una scelta editoriale. Secondo me tu devi dare alle persone quello che vogliono sapere. Non siamo così potenti numericamente come informazione da decidere noi quali sono gli argomenti di cui si deve parlare. Non credo neanche che sia corretto. Noi siamo qua per spiegare alle persone quello che vogliono sapere, quindi se cala l'interesse, di conseguenza caliamo anche il numero di contenuti che facciamo su un determinato
e lì e poi arriva una nuova battaglia, no? Perché è un po' quello che sta succedendo, no? Sì. Ogni tot c'è un attivismo flash, bam.
Finito il Covid, partita la guerra,
è un film.
Adesso arriva l'estate, però
arriva l'estate. Esatto, quindi ghiaccioli, caldo.
Esatto, l'estate scorsa ci siamo presi una fregatura, per dirla in modo edulcorato, allucinante, cioè... e so che prendiamola con un sorriso, però dal punto di vista di chi fa informazione, noi siamo andati una settimana in vacanza tutti quanti. Il 15 di agosto i talebani sono entrati a Kabul.
Era difficile gestirla forte.
Però accendi un altro tema che si sta, sento che è nell'aria, è quello del lavorare per vivere, vivere per lavorare. Adesso tanti magazine iniziano, piano piano ti accorgi, no, che quelli principali iniziano a parlare di questo, le 4 ore di lavoro, perché lavoro, quindi accendi anche quell'altra battaglia.
Ira tantissimo,
per giovani che lasciano il posto fisso. C'è anche la battuta del trend di TikTok: non lo lascio il posto fisso.
Quindi non si capisce più chi decide cosa.
Questo però è un vero tema. Cioè, questo è proprio una cosa di... Questo arriva dal Novecento quasi. Questo si è trasformato davvero. E ci sta, ed è giusto che prenda i titoli più grandi e cambi un po' il modo di rapporto. Perché, cioè, è molto interessante questa cosa di come i giovani, soprattutto, si stanno rapportando al lavoro. Uh-huh. A partire anche dalle occupazioni, diciamo, che hanno fatto l'indice. Cioè, è figo, è interessante che se ne... è una cosa proprio che ponte generazionale molto interessante,
fondamentale. Però poi il rischio è che magari tra 2 mesi non fa più like, si smette di parlarne e uno pensa che si sia risolto. Come il Me Too, cioè non si è risolto un cazzo, semplicemente sì, c'è stato un hype, un'informazione giustissima, una sensibilizzazione che magari ha avuto degli effetti, ma poi alla fine è cambiato niente.
Che sia cambiato niente, spero che non sia così. Secondo me poi si innescano dei processi, ma anche proprio dal punto di vista giuridico, proprio dei processi, ma non solo, che sono lì, sono magari in sordina, passano sotto traccia, che però cambiano un po' la mentalità delle persone. Io su questo sono un pochino più speranzoso. Non significa che se non se ne parla più in realtà non stia cambiando niente. L'importante è non andare all'eccesso dall'altra
parte.
Io
ancora di più, se non se ne parla più, quelli che credono davvero in quella battaglia li immagino isolati in una stanza, poverini, no? È perché poi è questo che succede. Vabbè, però questo è anche un po' un'altra cosa che c'entra anche un po' con l'attivismo, no? Sai che adesso sui social c'è moltissimo questa tendenza di essere tutti attivisti. Vi capita? Cioè, intanto, tipo, seguite degli attivisti social?
No.
Ah, ok.
Io li seguo perché devo.
Lo so, immaginavo che devo alcune cose, devi farle, alcune cose vuoi farle.
Però la cosa brutta, è che alcuni si nascondono sotto l'immagine dell'informazione. E sono due cose completamente diverse. E per un pubblico vasto non è facile fare e capire la differenza tra cosa è informazione e cosa è attivismo. Ecco, se ci fosse
tra
un po'
cosa
più di
informazione
chiarezza...
cosa è Gabriele Parpiglia, stai dicendo?
Io Gabriele Parpiglia non so chi sia, ma no, sì. Sì, esatto,
quello, lo saluto, quello... però è un po' quello che intendi, no?
Cioè, sì, il fare attivismo è il prendersi a cuore un tema e parlare di quel tema e dare anche delle informazioni su quel tema, però tralasciando tutto lo spettro del problema, soltanto fai soltanto percepire quello che è il lato che interessa a te e informi dando soltanto per portare le persone a pensare quello che pensi tu.
È una bolla.
Fare informazione invece non è quello, è dare the whole picture.
Noi abbiamo un esempio tra i tanti, tra le cose che succedono qui in radio tutti i giorni, che è proprio l'esempio. Il pomeriggio registriamo una chiacchierata con un influencer a cui diciamo stasera sarà nostro ospite Alessandro Zan, chi è un politico. Se ne sta parlando tanto. Ah, quello della mano, ho fatto anche la foto.
ma quanti anni aveva questo ragazzo? Questa ragazza?
No, una ragazza, 25, insomma, non piccolissima.
Devo fare già, devo giudicare i giovani, no, scherzo.
Però è un po' cioè è proprio l'esempio di questo attivismo.
Ma non è sbagliato l'attivismo, è l'importante che sia chiaro che attivismo che non è informazione.
Ok, ci sta. Ho letto una frase molto bella: se hai una fonte è lei che controlla te, se ne hai 10 sei tu che controlli loro. Banale, però la volevo dire così.
Pensieri e parole.
Sì, buttata lì. Perché per esempio in Italia oggi, se ti vuoi informare bene, Torcia lo metti tra le fonti, no? Non la fonte, cioè la fonte unica non è mai la soluzione, no? Niente, è il pensiero unico, per cui insomma avere più fonti forse è un po'
sicuramente
quello che serve. In realtà quello che serve anche è estremizzare in alcuni casi, cioè quando penso alla satira penso anche ai tuoi spettacoli, penso anche a quanto è bello estremizzare alcuni concetti, cioè fare proprio il giro al contrario,
certo,
no?
Beh, più lì diciamo più stretchi il presente, diciamo, e per provare a raccontare in modo parodistico il futuro, più cerchi di azzeccare, a volte ci si riesce, non io, ci sono esempi clamorosi di grande mondo della comicità, in particolare forse col senno di poi South Park è la cosa che dura da più tempo e che meglio ha raccontato l'America, ma anche il mondo intero, esagerando situazioni, lavorando su ogni tipo di figura retorica che ha a che fare con la comicità e azzeccando quasi tutto. O pensiamo ai Simpson, che ormai c'è il meme del fatto che abbiano anticipato tutto. Ormai c'è da anni che hanno anticipato tutto in questi 34 anni di serie di lavoro.
In questo periodo, secondo te, la satira vive una bella epoca? Vive in una bella epoca?
Beh, allora, noi in Italia siamo stati bloccati per tanto tempo dal duopolio, diciamo, Rai, Mediaset, che aveva un modo di raccontare la comicità a un certo punto troppo distante dal paese reale.
Il cabaret.
Ma anche i programmi proprio di intrattenimento, così. Poi internet ha tante cose negative, ma anche tante cose incredibilmente positive, per cui una nuova offerta, una nuova spinta dal basso. Nella comicità tu puoi dire, secondo me, puoi dire quello che vuoi, perché noi siamo un paese molto grigio, non bianco. A volte cerchiamo di fare bianchi e neri, ma è molto grigio.
Ok.
Quindi poi si tende un po' a dimenticare. Ed è bene il valore della comicità, della satira, è stuzzicare anche un po' di fastidio.
Sì, anche immaginare, un po' nel gioco.
Se andiamo avanti così, le cose saranno in questo modo.
Quello è bello.
È giusto che sia libera, che sia molto libera.
In 22 minuti non abbiamo parlato dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock. È incredibile.
È già un successo.
Pensavo arrivasse prima, però dai, tutti ci siamo.
Si stanno separando adesso, pare.
Poverino. Cioè, poverino chi? Il poverino poverin con l'asterisco, no?
Esatto.
Come ha detto Jim Carrey, poverini tutti gli altri candidati vincitori, in un'intervista molto bella ha detto: non avete idea dei sacrifici che si fanno per arrivare a quel livello, e per un gesto così egoista come la risposta violenta di Will Smith alle parole non divertentissime, però sti cavoli di gran comunque parole di Chris Rock, lui ha cancellato l'attenzione su tutti gli altri. Questo sembra il punto più lucido, ed è, guarda caso, è del comico più lucido, talmente lucido che ha smesso di fare comicità.
Vero, vero. Ti faccio una domanda che ti farebbe Vanity Fair: quella battuta, tu, Luca Ravenna, che tra le altre cose sei quello anche del Kashmir Podcast, mm-hmm, di LOL, eccetera, eccetera, quella battuta l'avresti fatta?
No, no, sì, forse se avessi conosciuto lei. Cioè, se fossero stati amici, ma proprio amici.
Beh, ma erano amici, eh? Chris Rock, Will Smith.
Come dicevano, infatti. E allora perché si allora non capisco.
Non si capisce. Ci colleghiamo con la redazione di Torre.
Noi non facciamo gossip, quindi non ti sto a rispondere. Però ci deve essere qualche altarino.
Che andava oltre. Sì, perché.
Qualcosa dietro. Si conoscono bene.
Se sei un amico di lei, di lui. Cioè, mi sembra, anche a ripensarci, come l'ha fatta indicandola così, indicando lei, indicando loro due, sembrava proprio tipo: oh, questa cosa te l'ho già detta l'altra sera a cena, ti ricordi?
Sì, sì.
E come ha riso Will Smith, e come poi è successo il casino dopo. Sai cosa? È anche Hollywood. Cioè, Hollywood è il non plus ultra del costruire
sensazionalismo totale.
Quindi sono di fatto 3 milionari, 2 milionari che sono menati con una terza milionaria che li guardava. È tutta una cosa incredibile. Okay. Cioè, secondo me a South Park gli autori sono esplosi sulle sedie. Hanno detto: come facciamo a raccontare questa roba?
Eh sì, al Coachella la maggior parte dei DJ set,
sì, certo,
si sono aperti con l'audio dello schiaffo, no? Perché chiaramente è epico, è la cosa, è il punto più alto del, anche un po' del trash di questo 2020.
Alto, forse il più basso.
Eh sì, no, del trash, sì, intendo. Sì.
Però
no?
forse c'era anche un po' bisogno di una boccata di ossigeno, di
qualcosa
la
veramente inutile e stupido come questa cosa.
Beh, d'accordo.
Dopo due anni,
like
due
su mesi. Torcia dello schiaffo 800 miliardi.
L'abbiamo fatto e sì, ha volato. Ecco, però è super interessante, bravo, hai detto una cosa figa, perché in questo contenuto lo abbiamo fatto con un produttore di contenuti che è nostro affiliato, diciamo, okay, però non è un membro interno della redazione.
Cioè, tu gli hai detto: facciamo l'alleanza.
Esatto. Okay. Noi con lui facciamo, ad esempio, festival di Sanremo, facciamo le cose un pochino più di spettacolo.
Ok.
Ed è una persona esperta, quindi non è che in quel caso stiamo a ricontrollare tutto come invece dicevamo prima. E lui ha registrato la cosa di notte, un reel di notte, ce l'ha mandato e l'abbiamo montato al mattino senza fare troppi check, perché comunque non è una cosa che fosse così importante. Non si parlava di guerra in Ucraina. Ha detto una cosa sbagliata, ha fatto un errore gravissimo, ha detto pugno invece di schiaffo.
Ah, è vero, l'ho visto, infatti sì, mi ricordo. Infatti,
pugno invece di schiaffo ha attirato una quantità di commenti su quello. Questo è, secondo me, super interessante. Cioè, non tanto, sì, ovviamente tantissimi commenti sull'episodio.
Certo, però l'errore, tutti a sottolineare l'errore.
Tutti a sottolineare, perché in realtà è stato visto come un errore, come se noi volessimo come se noi avessimo voluto caricare, enfatizzare, fare una cosa clickbait. In realtà è stato che lui, poverino, era stanco di notte.
Certo.
Tra l'altro era forse uno schiaffo a pugno chiuso all'inizio, non si capiva neanche così bene. È stato un errore
assurdo,
in malafede.
Beh, comunque gente che sottolinea gli errori nei commenti, si sta proprio formando un nuovo pianeta, no? Sirio si chiama, un'altra cosa
di rabbia e
di rabbia scogo, cioè sì. Tipo su YouTube ho sentito dire di questo ragazzo che ti diceva dopo LOL, diceva: no, Luca Ravenna deve diventare grande,
deve diventare un individuo più completo.
Cazzo vuoi?
Dici, ma non mi faccia pensare, ma di tutte le cose che potevi scrivere, perché hai scritto questa
forse
cosa?
Questo è il problema.
Beh, vuol dire che ti impegni a scrivere un commento così.
Eh sì, cioè, comunque mi è rimasto, mi ha colpito. Però sì, cioè, quel principio per cui si gode molto nello sfogare la rabbia sugli altri, esiste.
Cioè, sui social il sentimento più diffuso è la rabbia. Questo ormai è definitivo, perché
è un po' così. La rabbia, un po' far notare l'incoerenza anche, come se fossimo... cioè, sì, c'è proprio quello. Sei stato incoerente, la rabbia, sicuramente la frustrazione, che tutti proviamo, cioè anch'io provo a tantissima. Ma c'è sempre, io penso sempre, per fortuna che ho, c'è un filtro, per dire non lo sfogare qua, sfogalo sul palco e costruiscici qualcosa.
Non è tutto così negativo, in realtà. Cioè, commenti positivi, commenti costruttivi, gente che si sbatte e scrive dei papiri per dire la sua opinione argomentando, ce n'è un sacco.
Però sinceri, no?
Fanno meno rumore.
Esatto, esatto. Lo noti meno. Il community manager di Torcia, a quello che scrive il complimento magari mette il cuoricino, a quello che scrive del pugno c'è la risposta. Cioè, chi agisce con rabbia, purtroppo, un po' succede, penso a tutti quanti, quasi che sembra meritare di più la reazione.
Cerchi automaticamente di giustificarti, di spiegare, di arginare la rabbia.
Certo.
Un commento argomentato, un pensiero richiede un'elaborazione da parte tua, un altro pensiero, ed è un, anche quello, cioè, è uno sbattimento. Quindi rispondere a un commento con un altro commento fatto bene è difficile. Quindi effettivamente probabilmente c'è più facilità nel rispondere ad un insulto che...
È perché ti stimola ovviamente di più e ti rimane più addosso. Detto questo, però è vero quello che dici, sono un sacco di cose positive e ogni tanto delle cose positive cancellano tutto il resto. Poi veramente io sono molto contento di lavorare nel mondo anche analogico, cioè dei live.
Certo,
perché
fisico.
Lì, cioè, tu puoi dirmi: guarda, il tuo spettacolo non mi è piaciuto, ma se tu eri in seconda fila io ti vedevo che ridevi. Ho maturato un po' l'esperienza per dire:
perché ti capita che ti dicano
non nei locali, non nei posti grandi, in quelli piccoli mi è capitato di vedere magari dopo, ma anche comprensibilmente, cioè poi non è che tutti hanno un modo simile al tuo di mostrare piacere o meno rispetto a qualcosa. Quindi,
e ti hanno detto: non mi è piaciuto lo spettacolo.
Sì, però c'è una legge non scritta per cui quando finisce uno spettacolo, se io ti chiedo che ne pensi, tu mi puoi dire quello che vuoi, tu, nel senso, te l'ho chiesto, me lo puoi dire. Se non ti chiedo nulla e non ci conosciamo, non mi puoi dire che ti ha fatto
scrivere. Ah, ok, ok.
Beh, se me lo dici ti rispondo poi.
Cioè, anche perché se non ti è piaciuto o vai via o
hai il superpotere, che è fortissimo, di non pagare mai più per uno spettacolo di quella persona e di andare a vederne un altro. E più forte di questo potere non ce n'è.
Esatto.
Perché io poi muoio perché non mangio.
Comunque possiamo anche dire, so che è un po' fuori topic, però che il mestiere dello stand-up comedian è uno dei più difficili in assoluto. Cioè, proprio quella sensazione di essere davanti a 10, 100, 1 milione di persone.
Quello a Rio de Janeiro con i concerto dei
Rock
Stones,
in Rio, esatto, con Luca Ravenna. devi fare il silenzio, no? Il palco, il microfonino col cavo. No? Ah, tra l'altro, cavo, avete sentito all'ultimo, questo forse su Torcia l'avete fatto, non lo so. Cioè, ora c'è questo dibattito sul cavo, il cavetto, no? Quello che quello delle cuffie. Si chiama maschio o femmina?
No, non l'abbiamo, non lo so.
Se puoi avvisare la redazione,
sì, adesso
sta arrivando quest'altra battaglia.
No, ma tu hai, tra l'altro, hai toccato
in Germania, cioè mi sa che hanno fatto un cambio per non chiamarlo più maschio.
Questo è quando dicevamo prima che rischi di andare all'eccesso,
cioè,
dall'altra parte.
Sì, sembra una battuta di un comico.
Questo diventa ridicolo e secondo me con questi tipi di quando sollevi questo tipo di problematiche svilisci anche il tema, il problema vero.
Ma anche il tema dell'audio stai svilendo in questo
tutto
senso, cioè, che poi alla fine conta se si sente, no, poi se lo chiami più o meno, cavo,
Vedi, è complicato.
Ma tu hai toccato una cosa, scusa, prima hai detto l'asterisco. L'asterisco sembra una cagata, ma l'asterisco è una cosa potenzialmente può cambiare tanto per un progetto come il mio, perché se dovesse diventare trending sui social che bisogna usare l'asterisco, noi cosa facciamo? Perché in italiano l'asterisco non è corretto, quindi io ti direi che non è corretto. Ma se si instaura un movimento sui social di quelli che sono veramente complicati da fermare, che vogliono l'asterisco e tu non lo usi,
è una battaglia di fatto poi quasi proprio di politica all'interno.
Sì, linguistica.
Poi è che la lingua diventa, cioè, forma e contenuto. Se pensiamo che il dialetto milanese non esiste se non nella forma mischiata con gli inglesismi, quella è la forma più vicina al dialetto che avevamo una volta in città.
Cioè c'è l'inglese
nell'inglesismo nella parlata milanese.
Pensavo fosse francese.
Francese è la storia vera. Adesso sto esagerando la minchiata
che
dico,
okay,
però
okay,
sembra più
okay
che il dialetto milanese sia quel modo di parlare,
okay,
da business, no? Diciamo, cioè, tutto cambia, la forma cambia, tutto quanto cambia, il linguaggio cambia. Tu lo devi seguire e non lo devi neanche contrastare, cioè devi stargli dietro e comprendere perché.
Sì, però tu è facile, cioè adesso lo dice a lui che deve scrivere.
No, letto tu, lo devi fare tu.
No, pensa a farlo tu negli spettacoli, che non puoi dire lei lui, per esempio, no? E non puoi dire.
Sì, ci penso.
L'asterisco però... per il comico, che cos'è? Il silenzio.
Sì, nel senso se che. Sì, così, ma è senza parole. Dici. Però io come faccio a raccontare? Quantomeno ti parlo solo ed esclusivamente di me, così è molto chiaro che mi sto immedesimando in un personaggio che conosco, in una persona di cui, cioè, so di cosa sto parlando. Uh-huh. O penso di saperlo almeno. Ti metto questo dubbio e poi sta a te. Cioè, se tu vai a uno spettacolo comico col fucile puntato, nell'attesa che il comico dica sul palco una cosa che non volevi sentire. Per me, sei una persona che va in bagno tenendo i pantaloni su, che non se li toglie, allora dici, poi ti pisci addosso e dici, sì, ho capito, ma togliteli i pantaloni.
Metafora pazzesca anche questa.
Adesso
mi sfugge l'episodio, c'è stato un episodio agli Oscar che il comico che presentava poi è stato fischiato, non a questi Oscar, qualche anno fa.
No, Ricky Gervais al Golden Globe.
Ricky Gervais al Golden Globe, sì. Fischiato dal pubblico perché...
Lui ha presentato 4 volte per una grande intuizione della rete di dare a lui... che è veramente un comico di livello quello vero, cioè dire il re nudo per tutto il tempo che sei sul palco, e ha massacrato negli anni. Lui penso che per un anno abbia fatto, sbaglio, 2010, però, e i suoi monologhi sono sempre stati durissimi, altro che...
E sono diventati anche iconici, eh?
Sì, ha cambiato, cioè il Golden Globe è diventato più cool degli Oscar grazie a lui, grazie.
Però
a
non lo fa più lui adesso.
Ma lui si è rotto le palle, non lo fa più dopo l'ultima. Ma poi se lo riempie, no. Giustamente va, cioè sei un vero professionista, vero.
Ok, no, perché sui Golden Globe poi c'è stato, se non ricordo male, anche Kevin Hart che avrebbe dovuto presentare
agli Oscar lui.
Però comunque quello che succede è anche Kevin Hart c'era una storia di cancellazione,
ha fatto dei tweet, adesso ricordo malissimo, però più o meno il senso era, mi pare, qualcuno correggerà, tipo qualcosa sull'avere figli omosessuali o comunque qualcosa contro l'omosessualità in modo molto plateale, chiaro.
Ok.
E li hanno trovato e non li hanno fatto presentare gli Oscar.
Allora, in questo caso era il 2019 ed erano dei tweet omofobi scritti tra il 2009 e il 2001.
No. Però comunque erano, adesso non per giustificarlo, poi noi da Milano, cazzo ce ne frega di giustificare Kevin Hart, però è quel discorso del revisionismo, no? Cioè lui magari li ha scritti in un'epoca
meno consapevole,
cioè, è un po' come Vasco Rossi, non so se avete, cioè, insomma, quella rima, no?
Certo, come si chiama la canzone?
Dillo tu, dai, Colpa di Alfredo.
Colpa di Alfredo è stato quel ragazzo di colore, dice nella canzone.
N-word, esatto, a portare a casa la T-word.
Giovanni e Giacomo in Così è la vita all'inizio raccontano una barzelletta nel film ambientato nel carcere che stanno guardando a che Aldo sta venendo a San Vittorio, e la barzelletta ha più volte la famosa N-word citata. Non me lo ricordavo, ma ha fatto uno strano effetto perché sono cresciuto con lo proprio scordato.
Cioè, guardando al posto, ti citerò un tuo collega, non so se ti piace sentirtelo come collega, Leonardo Pieraccioni.
Beh, okay. Fare i soldi che fa lui.
Che dice: il politicamente corretto è veramente la zietta che a Natale alza il dito e dice: non dovete dire le parolacce, bambini, e i bambini smettono di divertirsi. Per cui è una bischerata che si è inventata adesso la società, anche perché non esiste comicità corretta, la comicità è sempre scorretta. I padri della comicità cinematografica, o comunque quelli che hanno fatto le commedie più belli, lo erano. Se tu prendi Amici miei e li togli lo scorretto, hai un film di bambacioni. Invece in quel modo li carichi di una bellezza eccezionale che dopo 40 anni siamo ancora qui a dire che è la commedia per antonomasia.
La domanda è: ma perché una volta si accettava e si godeva nella rappresentazione proprio
estrema?
Non è estrema, proprio della società, cioè ti rispecchiavi nel vedere i difetti della società. Uh-huh. E quindi riuscivi a elaborarli, no? Cioè, se tu non parli di una cosa, di un problema, non lo elabori, non lo metti al centro di un confronto con un altro essere umano e fai finta che non ci sia, e poi banalmente risalterà fuori molto più forte dentro di te, fuori da te, senza fare i filosofi. Però nella commedia dell'arte è fondamentale rappresentare i difetti, perché se no non vai a ridere, vai a dire alle persone: ah, che bello, siamo tutti fighissimi, è tutta una figata, loro, quelli che non sono qui stasera, sono delle merde. No, siamo tutti quanti orribili, e il bello è che ce lo possiamo dire e uscirne un po', penso, non migliorati, però un po' più scarichi, no?
Certo, anche un po' più leggeri.
Il problema è quando c'è la percezione che alcune diversità, alcune categorie non siano sullo stesso piano degli altri, quindi...
Certo.
si sentano più emarginate, e quindi a quel punto giustamente dici: su questo non puoi scherzare, perché io non ho i tuoi stessi diritti.
No, però posso scherzare, posso imparare a scherzare sul perché non ci sia stato questo rapporto di parità nel tempo, ma soprattutto sul perché, sul che rapporto io con questo tipo di, diciamo, di figure. Però stiamo parlando, sembra algebra della costruzione del linguaggio, però che rapporto ho con loro, come può migliorare, come possiamo riderne insieme, perché poi alla fine sono sicuro che tutti quanti ridiamo, tutti quanti, adesso poi io parlo dal mio punto di vista, perché ho informazioni, però è vero, cioè tu non devi fare bullismo. No, scusate, bevendo acqua frizzante sono tenuto.
Beh, è un routine, un semplice routine.
Però devi continuare a...
Anche molto...
Delicato. Molto delicato. E devi cercare di mettere in rapporto le cose. Se inizi a bloccarle, poi ti esploderanno sotto mano, no? Non puoi scherzare su quello, su quello, su quello.
Domanda risposta secca. Ci stiamo educando alle differenze o ci stiamo abituando all'autocensura? E dopo questa domanda me ne vado, di più non so fare.
Tosta. Secondo me i social un po' portano all'autocensura. Quello che dicevamo prima, che alcuni personaggi, cantanti che si espongono, dicono una cosa, banalmente la Goggia, l'altro giorno, che
sì. Donatella Rettore.
Sì. Tipo sì. Pure... Hai visto la Goggia?
No, mi sono perso.
La Goggia. Sì, se ci sono omosessuali nel mondo dello sci, lei è la campionessa, okay, di sci, diceva: fra le donne, sì, lo so, perché è detto così. Fra gli uomini ha detto: non è possibile, perché si buttano giù dalla Strife. Che la
te li immagini che si buttano giù dalla Strife? Ha detto una cazzata clamorosa.
Vai a sapere poi se era detta come una battuta da bar. Vai a sapere come era
questo. Questo non lo so. Questo onestamente non lo so. Ma era sbagliata la domanda aspettarsi che una campionessa sportiva debba essere perfetta anche dal punto di vista educativo. Non è il suo ruolo, quindi era anche sbagliato, secondo me, chiederglielo.
Cancellarla.
E aspettare. Però il problema è che lei questa cosa la pensa. E a me la cosa che preoccupa un po' è che i social portano a cambiare l'opinione, a doverti scusare anche se lei
continua a pensare
quello.
Sì,
lei continua ovviamente a pensare quello. E si è portata, il contesto sociale, i social hanno portato a doversi scusare.
Sì,
però è verissimo quello che hai detto. Riassumendolo nella mia testa, ma cosa me ne frega di cosa pensa la più grande sciatrice italiana della presenza e rapporto della sessualità degli altri atleti? Cioè, perché è così importante questa cosa quando quello che conta nel suo mondo sono 2 centesimi e la sciolina messa bene prima dell'ultima manche? Questo mi interessa di più.
Sì.
Verissimo.
È un po' questo il periodo, no? Cioè, che anche tutti, anche Kevin Hart che citavamo prima, cioè chi se ne frega, in un certo senso anche un po' chi se ne frega.
Sì, è ovviamente nel momento in cui, ecco, è lì un po' diverso, nel senso che sei un comico, sei in America, in un altro paese, appunto, loro sono molto ambigui, bigotti, protestanti, nel senso che le cose sono divise: qui si ride, qui si piange, qui si fa schifo, questa invece è una cosa giusta, questa è sbagliata. Noi siamo cattolici. Di base è tutto un po' più mischiato, un po' più ambiguo,
più liquido,
più fluido.
Però un po' tipo, soprattutto a te, che insomma sei
questo bellissimo monologo di un prete che dice: ah, ragazzi, è tutto più fluido, dirlo in chiesa.
Cioè, ti spaventa un po' questa cultura della cancellazione? Cioè, ce l'hai un po' quella paura? Cioè, io ce l'ho, cioè, nel senso, chiaro che la sera accendiamo la radio e controlliamo tutto quello che diciamo, perché comunque c'è un po' quella paura, per chi poi come te è ancora più esposto. Più sei esposto, più quella cancellazione è
sì,
bella grande.
Però io penso davvero che le persone siano, appunto, come dicevo prima, meglio di come vengano dipinte. Cioè, non credo che una persona vera, cioè, se tu godi nell'estrapolare un pezzetto in cui un comico sta facendo la parodia, che ne so, del fascismo, e fa il saluto fascista e dici: ah, lui è fascista, per quei 5 secondi. Non credo che le persone possano veramente credere a quel modo di ragionare, quel modo di estrapolare e accusare qualcuno.
Lo so che
esiste, ma io voglio proprio più speranza. Penso che le persone siano molto meglio di
cioè quelle. Credi in un paese migliore?
Credo nel
po' alla Berlusconi,
sì,
cioè, esatto. Ho pensato a te che gli dici quella voce esatto. Di Berlusconi. Che sai fare, tra l'altro non ricordo.
Quella di oggi fa più ridere perché sembra che si spassi la dentiera. Datemi un secondo. Non è più lui di una volta.
Beh, è vero, assolutamente.
Quando scrivi un monologo tu e quando tu scrivi un articolo o pensi a una cosa da pubblicare, tutti e due vi sentite al 100% liberi di fare quello che fate?
Beh sì, io sì, al 100% libero mentre lo scrivo, mentre lo preparo per farlo sul palco, meno, nel senso che non sono al bar con gli amici, non c'è un codice chiaro fra noi per cui puoi dire la peggio porcata e lui sa che ci sono 8 layer di ironia dentro la cosa o 0, ma devi prepararlo di modo che una persona che ha preso la macchina, ha pagato, è venuta lì, si è seduta, sia lo trovi fruibile e piacevole, e quindi all'inizio no, poi sì.
Nel nostro caso invece assolutamente no, ma credo anche che sia una cosa positiva, perché non è un'opinione personale, tu devi dire, hai anche una funzione tra virgolette educativa, hai un ruolo sociale veramente importante, quindi
il fatto divulgativa.
Che, divulgativa, il fatto che ti ponga un problema, se, secondo me è corretto, quindi in realtà è positivo.
Vi cito una frase di Marrakesh dell'ultimo disco, e poi come si fa su Twitch, andate con la vostra reaction a questa frase. Dice: oggi che possiamo rivendicare di essere bianchi, neri, gialli, verdi, o di essere cis, gay, bi, trans, o non avere un genere, non possiamo ancora essere poveri, perché tutto è inclusivo, a parte i posti esclusivi. Oggi che tutti lottiamo così tanto per difendere le nostre identità, abbiamo perso di vista quella collettiva, l'abbiamo frammentata.
Beh, difficile non essere d'accordo. Bravo. Considerando che lui fa proprio una cosa che è, ha un valore sociale forte, cioè fa la musica e poi la condivide con, traendone dei grandi frutti, ma lui fa una cosa sociale utile, cioè fa stare le persone insieme in un posto a sentire la musica mentre canta lui o mentre lui non c'è e ci sono, la sua musica suona, quindi insomma, sa di quello che sta parlando in modo
ok
di...
cioè abbiamo perso di vista però l'identità collettiva,
cioè sono poche le cose che ci danno un'identità collettiva oggi come oggi, il tifo.
Beh, però quando racconti nei tuoi spettacoli di quella volta che sei andato in Olanda, lì esplode
Sì, quando esci, diciamo, quando vai fuori e racconti, cioè ti rendi conto che ce l'hai, che fai parte di un'identità che però gli altri ti hanno dato, che in quel caso parlavo di essere banalmente italiano, era tutto qua, però dovremmo farne, cercare di avere più a che fare con gli altri, ma è la stessa cosa che secondo me dicevamo prima, cioè più si negano, più ci rendiamo esclusivi, più di loro di questo non puoi parlare, più stai sbriciolando le cose e poi non abbiamo più punti in comune, cioè
ognuno nella sua stanza in un certo senso.
Ma si tende sempre a dividere, la politica fa questo, si cerca di dividere gli uni dagli altri, quando adesso non voglio fare un discorso troppo idealista, però veramente quello che diceva anche Marrakesh,
sì,
la condizione sociale, le disparità eccetera, se stanno tutti più o meno male, quindi se andasse tutti insieme nella stessa direzione forse si potrebbe cambiare qualcosa, invece questo non c'è, c'è più l'idea del io guardo il mio piccolo giardino e critico
e
il
lo
tuo.
Difendo eccetera. In questo però credo che la generazione Z, quella che viene definita generazione Z, abbia già nel DNA un po' questi valori, cioè questi sono anche, ecco perché siamo su un ponte di passaggio, siamo anche nel passaggio tra una mentalità che è nata magari nel fine Novecento, inizio 2000, e quella totalmente futuristica che è questa qua, che, cioè tutti gli artisti Gen Z che vengono a trovarci questi temi li hanno già dentro, cioè non li devi spiegare.
Io ho enormi speranze.
Ma sì,
enormi speranze, secondo me sono completamente d'accordo con te, sono molto più avanti di noi, ce li hanno già dentro, danno per scontate un sacco di cose su cui noi ancora ci facciamo le pippe mentali, sono giuste, per loro sono già scontate, sono già avanti,
cioè noi le osserviamo quantomeno, no? le raccontiamo, poi un giorno arriverà, non so se c'è già il primo comico Gen Z, beh in realtà sì, abbiamo, cioè, è stato anche nostro ospite,
chi è? Lo ammazzo domani,
Pietro Casella.
Pietro Casella, per esempio, no?
scherzo. Conosco bene.
Ma senti un po' la competizione della nuova generazione.
Ma ben venga, cioè nel senso li conosco tutti, quindi non c'è
quelle merde.
Sì, no, lo conosco, lui fa straridere, è bravissimo, sì. Anche lui è lui 2000, mi sa.
Sì, anche lui insomma fa esplodere tutta una serie di temi complicatissimi. Infatti, cioè quando è venuto qui ci ha parlato anche di cose molto molto forti che forse tu anche per un fatto di visibilità non tratti più.
Che tema era?
Il cieco in metropolitana, una cosa del genere.
No, per fortuna, ma sai cosa, c'è molta differenza fra farlo sul palco e farlo fuori dal palco, parlare sul palco e fuori dal palco.
Sì.
Quello effettivamente, devo dire una cosa che un po' anche se aumenta l'esposizione, tendo a starci un po' più attento, perché quando aumenta l'esposizione ci sto più attento, perché di sì. Perché
ma stai giustificando il fatto che a LOL hai fatto schifo o...
Sto giustificando il fatto che a LOL avevo sto monologo sugli ciechi, che alla fine hanno tagliato, ero io che prendevo tutti che ridevano, Pinto stava male dal ridere.
Però tagliato.
Però hanno detto no, too much, Luca, mi spiace, dobbiamo farti fuori.
Comunque,
tu devi essere
sembri
un adulto
Pietro
incompleto.
Casella,
devi essere un adulto incompleto.
Esattamente.
Sì. Tanto ti ho sentito dire anche che parlare di smile washing
su LOL
su LOL
su Amazon. di Amazon proprio dicevo.
Allora ci ho messo un po', poi l'ho capito, ho detto oh ma sai che
dai, diciamo che quello che penso, ma l'ho fatto in un pezzo che è visibile su YouTube, nel momento in cui è uscito un programma che ha avuto un successo così trasversale e incontenibile, come funziona nella pubblicità, quando tu associ un'emozione a un prodotto ti dimentichi che dietro al prodotto magari c'è qualcosa di che può essere il Natale e la Coca-Cola, per fare un esempio. Ti dimentichi che dietro viene fatta la Coca-Cola e viene fatta in posti in cui magari chi raccoglie le piante non è così entusiasta di questa company. E parlavo di Amazon e del fatto che LOL ha dato una lo stemma, il sorriso, e il programma ha molto aiutato a far sì che il sorriso andasse oltre quasi la scritta, oltre quasi il nome.
Questo chi è che non lo fa?
Nessuno, lo fanno tutti, però è che un conto è vederlo da fuori, è un conto è farne parte e poi uscire e poi accorgersene e dire ah ok, così funzionano i grandi media, quelli veri, cioè quelli enormi, e quando una cosa...
Cioè ti sei sentito uno strumento?
No, strumento no, perché ero pagato, e nel momento in cui lo accetti sei strumento, ma lo sei coscientemente.
Chiaro.
Nessuno ti ha usato. No, mi ha fatto effetto vederlo da dentro, okay. Vedere cioè le persone che ti dicono grazie mille di aver fatto quel programma. Tu non te ne stai rendendo conto, ma hai fatto parte di una cosa prodotta da un colosso. Sì, ma comunque sono tutte così le compagnie. Cioè
sì, certo.
Tra l'altro, su questo, secondo me, anche su questo argomento, la generazione Z è molto più consapevole, è molto più capace di capire quando una grande compagnia sta cercando di fregarti e di fare greenwashing, nello specifico.
Assolutamente.
Se ne accorgono subito, quindi
sì, a me faceva ridere la cosa dello smile wash, nel senso che nessuno lo fa così. In realtà non è vero, si fa col sorriso, anzi si fa l'operazione di simpatia, esistono in politica, nell'industria, in ogni senso. Però appunto l'idea era averlo visto da dentro, no? E aver fatto schifo vedendola da dentro, quindi mi affascina.
Ti piacerebbe rifarlo per farlo meglio, no?
Sì, fra qualche anno, ma sicuramente lo farei meglio, cioè banalmente, come cioè, quando finisce
esperienza. Ma cosa hai fatto? Io non l'ho visto.
Ma in realtà a me è andato benissimo, perché sono stato molto timido, molto per i fatti miei, mi hanno fatto fuori.
Cioè tu giocavi in realtà, cioè giocavi al gioco.
Sì, ero lo strambo della classe, quello che comunque diamogli un occhio, perché potrebbe, non so, aver portato delle armi, nel senso non ero strano. Mi hanno fatto fuori, acqua frizzata, non barro mai più. E, però sono molto utile, perché mi hanno dato una visibilità enorme. Sicuramente rispetto al gioco ho partecipato un po' di meno.
Ma hanno tagliato delle battute che dicevano, sì, se mettevano tagliato, quella.
No, non ho pensato, se mettevano quella ho pensato grazie che l'hanno tagliata, sennò la mia carriera è finita adesso.
Ah, perché erano estreme?
Perché erano come faccio i pezzi su YouTube, ma non era il contesto giusto. Quindi,
ah, vedi? Questo chiude benissimo la puntata su questo, no? In un certo senso. Il politicamente corretto anche di questi grossi brand tipo Amazon.
Il contesto è la cosa più importante di tutto, sempre e comunque.
Anche Elon Musk, così, che ogni tanto bisogna dire cripto, NFT, Elon Musk ha detto di Netflix che perde iscritti per colpa del politicamente corretto.
Ho letto.
È una sua visione, di solito non sbaglia, cioè le spara, però poi non sbaglia.
Beh, non sbaglia su visioni magari futuristiche, di tecnologie, forse su opinioni personali.
Beh,
potrebbe sbagliare.
Potrebbe sbagliare, forse detta così non è. È difficile identificarsi in modo chiaro comunque con lui in generale. Però il fatto che Netflix, che prima era controcultura, no? Nasceva in contrasto, e poi è diventato un colosso, il colosso, adesso effettivamente ha un modo di produrre, di raccontare, che va in una direzione.
Più grande diventi, più questo devi farlo per forza. Se aspiri a diventare grande,
devi appiattire.
Devi un po' appiattirti, perché per essere per tutti,
certo,
non puoi
certo.
essere controcorrente, non puoi essere divisivo.
Però c'è da dire che questo gli aveva dato atto in America, soprattutto per quel che riguarda la comicità. Allora hanno avuto sia Nanette di Anna Gatsby, diciamo, Sad Comedy,
sì.
E Dave Chappelle, che fa i pezzi contro la comunità LGBTQ+, e quindi sempre importante
tutti
avere
e due
più
modi.
Voci più
ma
voci
tipo tu ora hai detto questa cosa di Netflix, non hai paura che poi non ti chiedi, cioè capito?
No, l'ho detto di ben peggio nel podcast su Netflix, non credo che su Netflix, che fa delle cose molto belle, fa, no, ma io c'è un pezzo su dove dico una cosa gravissima su Netflix, su quindi sono molto tranquillo.
Nello spettacolo?
Non in quello vecchio, ma è su Instagram, qui è su, non l'ho messa su YouTube.
Me la son persa, tipo?
Parla del quanto è rischioso lavorare con l'algoritmo quando si parla di storie. Perché tu rischi che se della gente un po', una nazione ti vuole fare uno scherzo e un milione di persone guardano due prodotti molto agli antipodi, poi tu guardando i dati devi fare quel prodotto, chissà
cosa è, certo, che forse è un po' anche il processo che ha portato Don't Look Up a diventare quello, non so se avete visto, certo. Un po' quello, no?
Sì.
Oh, ne abbiamo dette troppe secondo me.
Don't Look Up tra l'altro fighissimo, è proprio il modo giusto di raccontare temi che possono diventare pesanti e di cui la gente anche c'ha un'over informazione come quello della sostenibilità, è quello un modo geniale di raccontare.
E chi l'ha fatto? Netflix, quindi Netflix ti stiamo facendo i complimenti.
Esatto. Quindi compra sto spettacolo di Luca
Ravenna. Anche un po' di informazione.
Esatto.
Grazie mille ragazzi, solitamente chiudiamo con un che cosa abbiamo imparato oggi di Kendrick Lamarta, che è lei.
Sì, abbiamo imparato che non è vero che non si può più dire niente, dipende come lo dici, e poi non so, io ero un po' troppo presa da quello che dicevano per imparare che cosa abbiamo imparato.
Quindi non abbiamo imparato niente.
No, abbiamo imparato. Però no,
io invece ho imparato che su questo grande tema del non si può più dire niente siete stati i due migliori ospiti che potevamo chiamare.
Grazie,
grazie mille a te.
Marco
mille
Cartasegna e Luca Ravenna. Ciao,
grazie,
ragazzi.
Grazie, ciao.
DJ Viral, il talk
di e con Wad e Kendrick Lamarta. Riprese e montaggio di Barbara Blago. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sono Baldassarre Monge e oggi vi parlo di Monge Supreme, prodotto dell'anno 2024 nella categoria Pet Food Gatto. Menù con tonno cotto a vapore e i superfood di frutta e verdura. Monge, la famiglia italiana del pet food.